Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento.
Quando morì il 29 novembre del 1980 a 83 anni, il Times Magazine la definì una santa di strada, Newsweek il cuore e la coscienza di sinistra del cattolicesimo americano, il New York Times santa umanissima, testimone profetico. Ma Dorothy Day aveva sempre detto: «Non chiamatemi santa, non voglio essere allontanata così facilmente», e ripeteva spesso: «Se ho fatto qualche cosa nella mia vita è perché non mi sono mai vergognata di parlare di Dio». Questa donna americana dal passato turbolento, che aveva pubblicamente riconosciuto le proprie colpe e i propri disordini, dedicandosi poi in modo esclusivo alla causa degli emarginati e della pace, resterà nella storia del cattolicesimo del suo paese come un esempio. E in quanto tale, Giovanni Paolo II le attribuì il titolo di «Serva di Dio» nello stesso giorno in cui, agli inizi del nostro millennio, il cardinale arcivescovo di New York, John O'Connor, introduceva il suo processo di beatificazione. Diceva il porporato: «Poche persone hanno avuto un tale impatto sulla mia vita, anche se non ci siamo mai incontrati. Di certo, se una donna ha amato Dio e il prossimo, questa è stata Dorothy Day». Parlerà di lei durante la penultima udienza il 13 febbraio 2013, due giorni dopo l'annuncio delle sue dimissioni, Papa Benedetto XVI, affermando in quell'occasione:
«La capacità di contrapporsi alle lusinghe ideologiche del suo tempo per scegliere la ricerca della verità e aprirsi alla scoperta della fede è testimoniata da un'altra donna del nostro tempo, la statunitense Dorothy Day. Nella sua autobiografia confessa apertamente di essere caduta nella tentazione di risolvere tutto con la politica. Aderendo alla proposta marxista, scrive: «Volevo andare con i manifestanti, andare in prigione, scrivere, influenzare gli altri e lasciare il mio sogno al mondo. Quanta ambizione e quanta ricerca di me stessa c'era in tutto questo». Il cammino verso la fede in un ambiente così secolarizzato era particolarmente difficile, ma la grazia agisce lo stesso, come lei stessa sottolinea. «È certo», dice, «che io sentivo più spesso il bisogno di andare in chiesa, a inginocchiarmi, a piegare la testa in preghiera. Un istinto cieco, si potrebbe dire, perché non ero cosciente di pregare, ma andavo, mi inserivo nell'atmosfera di preghiera. Dio l'ha condotta ad una consapevole adesione alla Chiesa in una vita dedicata ai diseredati».
Nata a San Francisco nel 1897, aveva trascorso anni di ristrettezze dopo il terremoto che aveva distrutto la città e durante il quale la sua famiglia aveva perso tutto. Ancora adolescente si era impegnata con decisione nel sindacato e nel movimento comunista. giornalista e attiva nel movimento di emancipazione della donna, era passata attraverso le prove di un'esistenza sentimentalmente travagliata, all'insegna di decisioni anche estreme, ma con una costante nostalgia di Dio. Nel 1917, durante una manifestazione per il voto alle donne dinanzi alla Casa Bianca a Washington, viene arrestata e, con il gruppo delle sue compagne, gettata in prigione, dove le recluse attuano uno sciopero della fame. Chiede una Bibbia e, come confessa nell'autobiografia intitolata Una lunga solitudine,
mi attaccavo alle parole consolatrici della Bibbia. Eppure, mentre leggevo, il mio orgoglio lottava. Non voleva andare a Dio nella sconfitta e nel dolore. Non volevo dipendere da Lui. Pregavo, ma non sapevo di pregare.
Decisamente pacifista, sempre contraria a ogni tipo di guerra, attivista della non violenza, andrà più di una volta in prigione, l'ultima a 75 anni. Dorothy Day, durante la Prima Guerra Mondiale, si farà volontaria in un ospedale per curare i feriti. Partecipava alla messa e una domenica scrive:
«Mi dissi mentre ero inginocchiata, che cos'è l'uomo? Perché tu pensi a lui, o Signore?» Di una cosa ero sicura. Sentivo che l'uomo aveva necessità di adorare, che nel compiere quell'atto egli era veramente se stesso.
È un concetto che ripeterà più di una volta. Venerare, adorare, rendere grazie, supplicare erano gli atti più nobili di cui l'uomo è capace. Da qui in pratica comincia l'itinerario che nel 1927 le farà abbandonare l'uomo con il quale conviveva, perché lei aveva scelto di battezzare la loro figlia Teresa. Scrisse:
«Non voglio che la mia bambina sia a disagio, così come spesso è capitato a me. Ho voluto credere e ho voluto che la mia bambina credesse, e la sua appartenenza ad una chiesa le darà una così inestimabile grazia e fede in Dio e l'amore compassionevole dei santi. Quindi la cosa da fare era quella di battezzarla come cattolica. Per me stessa chiedevo a Dio il dono della fede».
Furono anni per lei molto intensi, sia appunto per la sua fede. Nel 1932 sarà accolta nella Chiesa Cattolica, nella quale vedeva la Chiesa degli immigrati, dei poveri, sia per l'impegno sociale che la coinvolgerà, a partire dall'anno seguente, con la fondazione del giornale Catholic Worker, il lavoratore cattolico, e successivamente del movimento sindacale dallo stesso nome, saranno chiamati Workers, al quale seguirà una serie di iniziative di solidarietà a favore di, come lei stessa scrisse,
«uomini grigi come il colore degli alberi senza vita e dei cespugli e del terreno d'inverno, che in loro non hanno finora avuto il verde della speranza, la linfa vitale della fede».
Si tratta delle case di ospitalità, seguite più tardi dalle fattorie. A chi domandava per quanto tempo agli assistiti, nella diffidenza di molti cattolici che li consideravano buoni a nulla e parassiti, era permesso rimanere, rispose:
«Per sempre. Vivono con noi, muoiono con noi, e diamo loro una sepoltura cristiana. Preghiamo per loro dopo che sono morti. Una volta che sono accolti, diventano membri della famiglia, o piuttosto sono sempre membri della famiglia. Sono nostri fratelli e sorelle in Cristo».
Col tempo le case diventarono alcune decine negli Stati Uniti. In seguito l'organizzazione si diffuse, portando il numero dei centri a quasi 190 in tutto il mondo. L'ispirazione le era venuta l'8 dicembre del 1932, festa dell'Immacolata, quando, dopo aver partecipato a una manifestazione a Washington, entrò in una chiesa e, di fronte alla statua della Madonna, elevò una preghiera speciale con lacrime e angoscia, come lei stessa racconta, perché trovassi il modo di usare i miei talenti per i miei compagni di lavoro e per i poveri. A lei si ispirò il famoso monaco poeta Thomas Merton, il quale dichiarerà che non si sarebbe mai convertito al cattolicesimo né sarebbe diventato trappista se non fossero esistiti il Catholic Worker e Dorothy Day. Ma anche altri trovarono in lei un esempio, come il sociologo e scrittore di sinistra Michael Harrington, i due fratelli sacerdoti Daniel Berrigan, gesuita, e Philip Berrigan, giuseppino, animatori dell'obiezione di coscienza ai tempi della guerra del Vietnam, il sindacalista contadino Cesar Chavez, onorato dopo la morte con la medaglia della libertà, il filosofo Ivan Illich. Durante gli anni di più intenso attivismo sociale nel sindacato dei lavoratori cattolici, si scontrò spesso con la diffidenza delle strutture istituzionali, anche quelle ecclesiastiche. Ma a chi rinfacciava la frase di Gesù, «I poveri li avrete sempre con voi», rispondeva
«Sì, ma non siamo soddisfatti che ce ne siano tanti. La struttura delle classi sociali è una nostra costruzione, è avvenuta col nostro consenso, non di Dio». E noi dobbiamo fare quanto in nostro potere per cambiarla. Stiamo sollecitando un cambiamento rivoluzionario.
Diceva di amare la Chiesa non in se stessa, perché era stata troppo spesso scandalo per lei, ma come la croce sulla quale Cristo fu crocifisso. In accordo con il teologo tedesco Romano Guardini, sosteneva
«Non si può separare Cristo dalla sua croce e si deve vivere in uno stato di perenne insoddisfazione riguardo alla Chiesa, perché in essa c'è molta carità, ma poca giustizia».
E criticava lo scandalo dei preti affaristi, della ricchezza collettiva, la mancanza del senso di responsabilità verso i poveri, i lavoratori, i neri, i messicani, i filippini e perfino l'oppressione di tutti costoro o il consenso della loro oppressione da parte del nostro ordine sociale capitalistico. Aggiungeva però che, nonostante i loro difetti, i preti erano i dispensatori dei sacramenti, coloro che portavano Cristo agli uomini, mettendoci in condizione di rivestirci del Cristo e così di realizzare, nel miglior modo possibile in questo mondo, il senso della pace e dell'unità. Nella loro radicalità contraria a qualsiasi tipo di conflitto e di armi, in particolare all'atomica, i workers non vollero partecipare, a partire dagli anni 50, all'esercitazione annuale obbligatoria sulla difesa civile. Sembrava loro un tentativo di considerare la guerra nucleare come qualcosa a cui si può sopravvivere e che si può vincere, giustificando così i miliardi di spesa militare. Il 15 giugno 1955 le sirene dell'esercitazione suonarono e la Day era con un piccolo gruppo di persone davanti al municipio di New York, rifiutandosi di entrare nei rifugi. Spiegò in un opuscolo del movimento:
«In nome di Gesù, che è Dio, che è amore, non obbediremo a quest'ordine per fingere, squagliarcela, nasconderci. Non ci eserciteremo alla paura. Non abbiamo fede in Dio se dipendiamo dalla bomba atomica».
La disobbedienza civile, affermò, era da considerare come atto di penitenza per l'uso delle armi nucleari che l'America aveva gettato sulle città giapponesi nel 1945. Restò così coerente con le posizioni che aveva assunto in passato, contro le due guerre mondiali, contro rossi e franchisti durante il conflitto spagnolo, contro l'atomica e contro l'antisemitismo, partecipando al Comitato di Difesa degli Ebrei. Il suo manifesto, diceva, erano le beatitudini.
«Dobbiamo ricordare che Dio ama tutti gli uomini, che Dio vuole la salvezza di tutti, che tutti gli uomini sono fratelli. Dobbiamo amare il carceriere come colui che è in carcere. Dobbiamo fare ciò che sembra impossibile, amare i nostri nemici».
In qualche modo la storia e la Chiesa le hanno dato ragione allorché il Concilio approvò la Costituzione della Chiesa nel mondo moderno, descrivendo come crimine contro Dio e l'umanità ogni atto di guerra diretto alla indiscriminata distruzione di intere città o di vaste aree con i loro abitanti. Il Concilio oltretutto invitò gli Stati a emanare leggi a favore degli obiettori di coscienza, indicando come criminali coloro che obbedivano agli ordini che colpivano gli innocenti e gli indifesi. Dell'apprezzamento di Benedetto XVI e di Giovanni Paolo II abbiamo parlato, ma anche Paolo VI la stimava e nel 1967, quando la Dei fece la sua ultima visita a Roma per partecipare al Congresso Internazionale dei Laici, fu una dei due americani, l'altro era un astronauta, che ricevettero la comunione dalle mani del Papa. Nel 1963 era stata una delle 50 Madri per la Pace che si recarono a Roma per ringraziare Papa Giovanni per la sua enciclica Pacem in Terris. Il Papa, agonizzante, indirizzò loro una speciale benedizione. Con il tempo si moltiplicarono i riconoscimenti. Per il suo 75esimo compleanno, la rivista dei Gesuiti, America, le dedicò un numero speciale, trovando in lei la persona che ha meglio espresso l'aspirazione e l'azione della comunità cattolica americana durante gli ultimi 40 anni. L'Università di Notre Dame le conferì la Laetare Medal, un riconoscimento particolare per ringraziarla del conforto agli afflitti e della consolazione offerta. E suor Rosemary Lynch, molto impegnata nel sociale, scriveva:
ha fatto per la Chiesa nel suo tempo quello che altri grandi hanno fatto nel loro tempo, l'ha riportata alle sue radici. Ricordare Dorothy Day e il Catholic Worker oggi significa scoprire uno di quei semi di non violenza e solidarietà di cui non si parla quasi mai, ma che pure resistono negli Stati Uniti e che sono i soli punti da cui potrà forse ripartire un approccio più giusto della politica ai problemi mondiali.
Poco prima che morisse andò a trovarla Madre Teresa di Calcutta, che qualche tempo prima aveva appuntato sul vestito della Dei il trasversale portato soltanto dai consacrati delle suore missionarie della carità. Particolarmente importante il rapporto di Dorothy Day con Jacques Maritain. Il grande filosofo cattolico francese, esule negli Stati Uniti durante il secondo conflitto mondiale, accettò in numerose occasioni di tenere conferenze per il movimento Catholic Worker, riscuotendo un grande successo, specialmente fra i giovani. Maritain, nelle sue riflessioni sull'America, ricorda il lavoro di Dorothy Day e, in sostanziale accordo con il suo pensiero, rileva che in ogni parte del mondo il regime industriale tende a fare dell'individuo non organizzato e non organizzabile un povero, cioè un indigente assoluto, la vittima di una sorta di sacrificio umano offerto agli dèi del progresso. Ciò, conclude, costituisce per il genere umano l'estrema malattia sociale da curare in ogni parte del mondo a forza di intelligenza e di generosità. Quando nel 1970 muore Vera, la sorella di Raissa, moglie di Maritain, Dorothy Day scrive ai due coniugi una lettera di condoglianze nella quale riconosce:
voi avete significato tanto per noi, ovunque in America. Per la vostra dolce e grande sapienza, la luce che avete donato a molti, non possiamo pensarvi oscurati dalla pena. Siate certi che un gran numero di persone pregherà per voi con profonda simpatia. La vita è mutata, non è tolta, anche se l'assenza è lo stesso, dura. Il mio affetto per voi due.
Dicevano di lei che era severa, rigorosa, ma fu tutta per gli altri.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Dorothy Day, la santa di strada nell'America del Novecento. Hanno collaborato al microfono Antonella Palermo e Franca Salerno. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana. Thank you.